Io spero che il paradiso sia così, anche in riva al mare, e con persone come voi, e con questo canto, e con la divina bellezza della parola, e tutto questo steso come manto di misericordia su tutti noi peccatori e su noi che siamo tutti peccatori. Chiediamo per questo al Signore di allontanare da noi, dal nostro pensiero, dal nostro cuore, giustizie che non sono giuste, perché non esprimono e non celebrano l'amore di Dio. Chiediamo al Signore che nel perdono dei peccati noi possiamo ritrovare la tenerezza della nostra fede, la carezza di Dio sulla mia e sulla tua povertà, sulle nostre malattie, sulle nostre paure, sulle nostre chiusure, su quello che non riusciamo a togliere di mezzo per essere più liberi e più in pace. Tutto affidiamo alla misericordia del Padre. Francesco ha proposto una presidenza soft, adesso voglio vedere come anche lui la svolgerà, una cosa un po' da coinquilini, insomma, vedremo. E intanto mettiamoci nelle mani di Dio.
Beh, un modo di intendere la presidenza soft è quello di diluire un po' anche gli interventi, quindi partecipare di più. Noi questo lo realizziamo sempre nelle messe feriali, purtroppo in quelle festive, dati i numeri, è meno facile, e quindi vabbè, per oggi faremo così, faremo un'omelia a due, in cui però viene a ritrovarsi anche tutto il lavoro dei gruppi che abbiamo letto entrambi, su quale abbiamo un pochino riflettuto. Quindi quello che dico è anche è derivato da questo. Io proverei a fare una notazione di testo che qualche gruppo ha fatto e che io pure avevo notato e che, sulla quale avevamo anche parlato con Giovanni prima. Cioè questo aggettivo disonesto, e qui va un po' corretto, perché disonesto vuol dire uno che fa una cosa che non è corretta a suo vantaggio, si mette in tasca una parte per esempio dei debiti, dei debitori del suo padrone, ma questo amministratore non ha fatto questo. La traduzione più corretta sarebbe ingiusto, anche perché altrimenti non si riesce a capire come mai il padrone loda un amministratore disonesto, non si può mai lodare una persona disonesta, mentre invece loda l'amministratore ingiusto perché non è stato giusto. Ma è proprio questa la cosa che Gesù è venuto a introdurre, che non è la giustizia la cosa più importante, è un'altra. Qualche altro gruppo ha fatto notare che questa parabola viene subito le tre parabole della misericordia. È in un tutto continuo. Luca ci ha, come domenica scorsa notavamo, parlato della misericordia, e adesso c'è questo amministratore ingiusto. In che cosa consiste la sua ingiustizia? Nel fatto che avrebbe dovuto, se fosse stato giusto, dire al debitore di 100 devi pagare, e invece gli dice paga 50. In questo è stato ingiusto, perché nel nostro concetto di giustizia c'è il fatto che a ognuno il suo. Tu meriti questo, meriti questo, sia nel bene sia nel male. E invece lui ha fatto uno sconto. Questo sconto è ingiusto, che se uno deve 100 perché bisogna, perché dirgli 50? Per di più, c'è un'ulteriore ingiustizia agli occhi del mondo, diciamo così, c'è una giustizia mondana che è quella retributiva. E l'ulteriore ingiustizia che a quello, al primo che doveva 100 fa pagare 50, a un altro che doveva 100 fa pagare 80. Allora è doppiamente ingiusto anche nello sconto che fa. E questo perché? Perché fa parte di questa ingiustizia divina che Gesù è venuto a introdurre, la personalizzazione del rapporto tra il padrone e il debitore. Trasferisco l'esempio al caso della legislazione canonica riguardo la comunione ai divorziati. Il Papa ha introdotto questa ingiustizia. Non si fa più secondo la regola che chi è fuori da certi requisiti non fa la comunione, ma a ognuno viene proposto un percorso personalizzato, la sua situazione familiare, la sua situazione spirituale, la comunità in cui si trova, il rapporto con il pastore che lo segue. Ecco, tutte queste sono variabili che portano a sì che uno debba pagare 50, l'altro 80, l'altro magari di meno, l'altro di più. La vera giustizia, che è la misericordia, si personalizza nella condizione di ognuno, non può più corrispondere a una regola uguale per tutti. È un'ingiustizia che agli occhi di questo padrone è da lodare. L'altra notazione di testo riguarda il tema della sapienza, perché dice che questo amministratore mostrò scaltrezza. In realtà sapienza è uno dei sinonimi importanti che nella Bibbia indicano la sapienza divina, quindi anche qui è da un po' correggere per capire che questo qua non è che era un furbo, è uno che si è mosso, ha cercato di intuire quale poteva essere l'intenzione del suo padrone lì in quella condizione si è mosso. Ecco, io direi queste due cose come introduzione a quanto anche adesso Giovanni ci vorrà dire.
Cioè, questo qui è un bel coraggio a dire che è l'introduzione, ma ha fregato tutta la predica, ma insomma si sa che i miti di Dio sono fatti così, bisogna tenerli come sono. In cambio sono riuscito ad avere un contatto col cellulare con una portineria del paradiso e quindi sono impegnato a dirvi come sono andate le cose alla fine della parabola, e cioè che il padrone in realtà ha ammirato moltissimo questa azione del suo amministratore, per cui non ci saranno problemi su chi l'accoglie. Il padrone l'ha preso in casa e gli ha dato anche una stanza col bagno, con terrazza, vista sul mare, è tutto un gran lusso. Perché, fra l'altro, a giudizio del padrone, non è buona la traduzione italiana che dice che ha usato scaltrezza. La parola che usa è molto più impegnativa e vuol dire sapienza. E quindi quando succede tutta la fregatura di questi debiti condonati, quando lui lo viene a sapere, il padrone dice: lo loda, capperi ragazzi, questo qui ci sa fare. Per questo qualcuno di voi ha pensato che questo amministratore disonesto sia Gesù. Interessante come ipotesi, però credo che vada allargata, perché è quello che dobbiamo essere tutti. Con questo Dio che è contentissimo e che lo freghiamo sul piano della giustizia, è vero, perché distribuiamo misericordia. Dice: scusa, ma la regola non è quella lì? E qui è interessante l'aggancio con il capitalismo internazionale, che viene condannato nel testo di Amos con una durezza ironica molto forte, ma le regole del mercato sono le regole del mercato, non c'è niente da fare, è tutto oggettivo, ma c'è qualcuno che diventa sempre più ricco e qualcun altro che diventa sempre più povero,
e sono delle regole, uno si mette giusto e c'ha una buona fibra, altrimenti deve accettare di essere un perdente. Se non vuoi studiare, te non troverai posto, eccetera, eccetera. Le regole sono le regole. Però appunto, come ci suggeriva Francesco, queste regole sono ingiuste agli occhi e al cuore di Dio. Bisogna cominciare con la misericordia. Perché? Perché la giustizia di Dio è la sua misericordia. Attraverso Gesù, Dio Padre o scopre, o meglio, rivela che quella è la sua giustizia. Sarebbe interessante capire chi è stato quel figlio di buona donna che è andato a dare le notizie che ha dato. Ah, guarda che quello lì è un mascalzone, è vero, ti aggredisce il patrimonio. Per cui lui ha reagito d'impeto di prima cosa. Ma quando vedrà tutto bene, dice, ma cosa dice? È la vera sapienza. E quindi il confronto che i testi oggi hanno con un sistema che non può pretendere di essere giusto e che giustifica l'ingiustizia e che giustifica il fatto che ci siano i troppo ricchi e i troppo poveri, è contestato a livello della misericordia. Perché è un po' strana, no, l'organizzazione dei testi, dice, ma cosa vuoi parlare di economia o vuoi parlare di morale? Non lo so, si fa confusione. No, è così. Bisogna aggiustare un'ingiustizia ingiusta. Qual è l'ingiustizia ingiusta? È quella dei proverbi, per esempio, chi rompe paga. È ingiusta. Post domani devo fare delle chiacchiere in Piazza Maggiore. L'unica roba che sono riuscito a mettere insieme è che c'è un problema di base. Perché? Perché la giustizia umana dice che si fa giustizia quando tu hai fatto una cretinata, la sconti tutta e poi si è fatta giustizia. La giustizia del Cristo, trovatelo in tutte le pagine, è: prima di tutto ti perdono. E poi vediamo cosa si fa. Perché se il perdono arriva alla fine di uno che si è fatto 30 anni per aver strozzato la suocera, capperi la volta che esce, è vero, dice, passo, intanto avesse conosciuto mia suocera, e poi 30 anni me l'ha fatta proprio pagare. Dio non intende fare pagare, perché è misericordia. E quindi mi pare che la bellezza e la forza, no, di quello che ascoltiamo oggi è questo. E l'invito a noi è questo. Con quell'ironia della seconda lettura, per la quale abbiamo un po' scherzato con uno dei vostri gruppi, perché c'è questa roba dei diaconi almeno della Dozza, che hanno questo buon cuore televisivo anche un po', perché vedono tantissime brutte notizie alla TV, non so, ai telegiornali, e quindi pregano sempre perché i capi funzionino. E dice, Signore, illuminalo perché faccia del bene, perché dia spazio alla giustizia. Non so se avete notato l'ironia di San Paolo, che dice bisogna pregare per tutti, soprattutto per quelli che comandano, ottenendo dal buon Dio che possiamo vivere tranquilli. Il massimo che pare possano fare questi qui è che ci lasciano in pace, no? E che ci consentano quel minimo di respiro che ci ha portato oggi al mare a dire la messa. È vero? Perché invece tutto il fiume di bene che Dio ha fatto scendere è questo gusto del perdono, con indubbiamente però un problemino che emerge anche in modo molto forte dall'intervento di Francesco, e cioè non solo lui è misericordioso, ma è bene che lo sia tu. Dio pazzo, che è contentissimo che l'altro, capisci, gli sottrae i quattrini, perché fatto così sarebbe un'ingiustizia pretendere che quello là paghi tutto, ed è contentissimo che questo qui gli faccia saltare i conti e dica, ah, vai pure e via e via. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. E quindi bisogna che ci rendiamo molto conto che anche se siamo di sinistra, nell'ingiustizia capitalistica è facilissimo che passiamo quando quella ingiustizia capitalistica riguarda il nostro portafoglio. E che in ogni caso quella giustizia violenta è ingiusta. È ingiusta. E uno bisogna che anche nel piccolo della sua vita, avete visto che l'ultima parte dice così, è vero? Perché lui ti affidi le robe grosse, comincia da oggi in quella cosa piccola. Perché quella persona, sì, t'ha detto una stupidata, t'ha detto anche una boiata, ma sono 8 settimane che hai il risentimento, muragaz, è vero, o va in bagno o vomita, ma poi cambia, è insopportabile questa roba, no? E invece in nome della giustizia si continua a tenere in piedi l'ingiustizia della caduta della nostra fraternità, perché tu hai bisogno di quella giustizia, di quante cose si rovinano attraverso questa giustizia. Vorrei vedere quanti matrimoni durano se l'uno e l'altro avanzano col criterio della giustizia. Quelli lì si sgrideranno tutta la vita, staranno anche insieme a una rottura di scatole che quasi ho voglia di dire: oh ragazzi, prendi aria, perché come si fa a reggere una roba così? E tutti sappiamo che i nostri rapporti più importanti e preziosi più si giocano precisamente sulla continua accoglienza dell'altro com'è. Perché non c'è una cosa più grande di questa. La cosa più grande che c'è è amore. E noi siamo qui a celebrare il supremo amore di Dio che ha regalato la sua pelle. Questo è l'amore di Dio. E tutti voi siete esperti dell'amore di Dio. Perché il vostro amore per le persone che il buon Dio vi ha messo in mano è talmente forte che avete degli sciagurati intorno e ve li tenete e li difendete, li accarezzate. E va bene, c'è quella regola, ma insomma non è una regola così importante. Certo, perché ne hai un'altra tu dentro di te. Che la regola importante è che tu gli voglia bene come è. Perché Dio ci vuole bene così come siamo, non come dovremmo essere, o ti credi a posto? Allora, nell'ultima parte della vita soprattutto, lo dico per me, sviluppa il furto, apri la porta. Io un po' lo faccio, insomma. No? Ah, io non potrei fare la comunione, ma oggi quanti ne abbiamo? 23. Va bene, in questa parrocchia il 23 tutti possono fare la comunione, è buona. E preferisco giocare un po' il rischio. E prendo in esempio te, che sei bravissimo a giocare contro la falsa giustizia attraverso l'impizia mirabile della misericordia e del perdono. Siamo fortunatissimi a essere qui oggi, è vero, per questo progetto nuovo e meraviglioso. Diamoci una mano, perché dentro di noi ogni tanto prevale il ragioniere amministratore, vienmelo a distruggere. L'altro ieri mi sono incavolato con uno, ma sì, però colpiva la mia giustizia. Oh ragazzi, finché non mi sono confessato me lo sono portato dentro, poi sono andato a confessare chiedendo scusa, per dire: guarda, è una stronzata, ma non riesco a farla passare. Bello, no? È una porta meravigliosa che si apre, questo Dio che gradisce il furto nei suoi confronti, perché questa è via di misericordia per i suoi figli. Chiediamolo questo come grazia per tutta la Chiesa, ed è ben avviata, no? La Chiesa è ben avviata adesso su questa roba. È vero, ci sono molti che vanno a fare la spia da Dio per dirgli: ma guarda che quel Papa lì è sonato, eh? Ma hai visto quello lì a Bologna, ragazzi? Quello lì è un fringuello, ma come facciamo ad andare avanti così? Non ci sono più le regole qui, eh? Qui tutti passano, tutto vogliamoci bene, ma dove va a finire? Va a finire. E il bello è quello lì. Allora di domenica, lunedì ci mettiamo più in riga, orari, regole. Domenica, anarchia e grande felicità per questo Dio che è contentissimo di farsi rubare l'amore e che chiede anche a noi, in questo senso, di essere un po' ladri e un po' distributori. Alleluia, celebriamo la preghiera universale, applaudendo innanzitutto alla misericordia del Signore che è senza fine e affidando a questa misericordia per sé, persone, questioni, luoghi, vicende, popoli, segreti, paure. Diciamo insieme.
Ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Perché la Chiesa, nel suo cammino, si accosti sempre più alla bellezza del tuo sogno, all'umanità intera rinnovata ogni giorno nella Pasqua di Gesù. Preghiamo. Ti ringraziamo per averci ancora una volta condotti a te come figli e fratelli amati. Donaci di essere sentinelle attente a tutto ciò che in ogni attimo, in ogni cuore, nasce e comincia con te. Preghiamo. Per i luoghi della guerra, dai nostri cuori alla Siria, Yemen, Libano, Libia, Turchia, Afghanistan, Iraq, ovunque si innalza il grido di dolore, dona, Signore, la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché il mondo veda la bellezza dei giorni e dei tempi e tutti possano avere una vita calma e tranquilla a te dedicata. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In comunione d'amore ti preghiamo per chi è in fuga alla ricerca di stabilità, per i più soli e impauriti, isolati o reclusi, per ogni sofferenza dell'anima e del corpo, preghiamo. Per tutti i nostri figli, bambini, ragazzi, nuove generazioni, nell'abbandono al tuo amore, colgano nella visita e nell'accoglienza reciproca la via per riconoscere ed offrire il volto della tua salvezza. Preghiamo. Per i morti di ogni attimo, i nostri cari dispersi in mare, custoditi dalla tua misericordia, tutti quanti intercedano per noi. Preghiamo.
Ti ringrazio, Signore, che ci fai vivere in questo popolo meraviglioso di peccatori amati da te. Così anche noi, più peccatori di tutti, troviamo il posto dell'affetto, dell'accoglienza, del perdono e della pace. Fa che tutto questo diventi il canto lieto della nostra vita, l'amore profondo per tutte le tue creature, il desiderio che ognuno possa ritornare nella sua pace. Di tutto questo siamo certi, perché tu sei buono, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.